il tuo 5 per 1000 per emergenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, i servizi a cura della redazione. Le notizie del giorno: è stato riaperto in mattinata il viadotto dell'Indiano a Firenze, che era stato chiuso dopo incidente mortale che si è verificato la mattina presto, intorno alle 4. In città si sono registrati per tutta la mattinata problemi a livello di traffico, oltre all'investimento mortale al viadotto agli Indiani. Sono segnalati infatti anche incidenti in Viale Talenti, in Via Geminiani, che hanno complicato ulteriormente il quadro. Sono segnalate per tutta la mattinata code anche sulla Fipilin in direzione Firenze e forti rallentamenti sull'autostrada A11, sempre verso il capoluogo toscano. Riguardo all'incidente sul viadotto dell'Indiano, come detto, si è verificato intorno alle 4.30, da quanto ricostruito al momento dalla Polizia Municipale, una moto che viaggiava in direzione aeroporto avrebbe investito un uomo che era a piedi all'altezza dell'autovelox. Il pedone è deceduto e il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica comunque al vaglio della municipale, il viadotto è stato chiuso per l'operazione di soccorso, i rilievi e la circolazione in direzione Peretola è stata interrotta con forti rallentamenti. Come dicevamo questa mattina, abbiamo parlato nella rubrica Dillo a Controradio con l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, che ha fatto il punto sulla mattinata critica per quello che riguarda il traffico ed anche però sul ponte Nencioni e sulla chiusura di Ponte Alpino. Sentiamo.
In realtà, oltre all'incidente mortale che c'è stato sul viadotto nelle prime ore del giorno, oggi ci sono anche altri incidenti. C'è un incidente in Viale Talenti, uno in Gimignani. Insomma, tutto il quadrante è piuttosto appesantito ed è una mattinata non facile perché si deve spostare in macchina.
Una mattinata non facile anche di primi test di viabilità per il ponte Nencioni, inaugurato nei giorni scorsi.
Noi adesso in questi giorni monitoreremo come va. Ora le prime giornate saranno giornate anche caratterizzate da un po' di curiosi che magari di ritorno dal ponte passeranno da lì. Cercheremo di monitorarlo costantemente con le telecamere, guardando i flussi per settare al meglio anche i vari flussi semaforici nella zona.
Ci dice invece la situazione intorno a Ponte Alpino rispetto alla sua chiusura, a tutte le viabilità alternative che poi si assestano, no? A seconda del monitoraggio che voi state facendo.
Sì, sul Ponte Alpino, diciamo, a parte i primi giorni in cui, oltre alla novità che ovviamente porta a scompiglio perché stiamo parlando di un'infrastruttura importante per la città, abbiamo avuto anche la sfortuna di alcuni incidenti la mattina e il pomeriggio che hanno appesantito il traffico. In generale, negli orari di punta c'è un po' di risentimento soprattutto sul Viale Volta, ma in generale la situazione si sta andando in via di stabilizzazione.
Si lavorerà invece anche di notte ai cantieri per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, per presentare la domanda per gli europei del 2032 ed anche per la festa del centenario della Fiorentina, al servizio di Raffaele Palumbo.
Da ora in poi, a campionato finito, è una vera e propria corsa contro il tempo. Per questo i lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze prenderanno a breve un altro ritmo, perché entro il 31 luglio bisognerà essere in condizioni adeguate per presentare la candidatura di Firenze per gli europei del 2032. Il 29 agosto c'è poi la festa per il centenario della Fiorentina, infine la partenza della stagione 26-27. Dunque si parte, un provvedimento del comune permette a questo punto di lavorare anche di notte e con doppi turni degli operai. Fino al prossimo 30 di novembre si andrà in deroga alle lavorazioni rumorose, dal lunedì al venerdì con orario 6-22 e il sabato 8-22. In questi giorni prosegue la posa dei gradoni della nuova curva Fiesole, mentre nelle prossime settimane inizieranno ad essere posate le colonne esterne della copertura a ridosso degli assi strutturali delle tribune esistenti. Poi il completamento della copertura, sperando di finire il tutto entro il prossimo ottobre. A chiudere le finiture e il completamento dei lavori a fine aprile 2027. Nel frattempo, a fronte della manifestazione di interesse di aprile per il secondo ed ultimo lotto da 50 45 milioni, la Fiorentina non ha ancora presentato alcun atto formale in comune. Per questo il direttore generale Viola Ferrari volerà a breve negli Stati Uniti per incontrare Giuseppe Bicommisso e definire così il rush finale della questione stadio. Se Palazzo Vecchio non dovesse trovare un'intesa, accenderà dei mutui che potrà ripagare col canone di concessione dello stadio riqualificato.
Il maltempo, nubifragio nella notte sull'Alta Val Bisenzio, in provincia di Prato, con accumuli orari addirittura superiori a quelli registrati nel novembre del 23, quando si verificarono alluvioni nel territorio pratese. Il pluviometro della regione toscana a Cantagallo ha registrato ben 90 mm di pioggia in una sola ora alle 3. Quello di Lucciana in Val Bisenzio meteo ha rilevato 74 mm, mentre il pluviometro regionale di Vernio ha superato i 6. In poche ore le stazioni di Cantagallo, Vernio e Lucciana hanno oltrepassato la soglia dei 100 mm di precipitazione accumulata. Questi importanti accumuli sono rapidamente riversati al torrente Bisenzio, che all'idrometro di Gamberame sul territorio comunale di Vaiano nel giro di appena 20 minuti è passato a poco più di 30 cm a 2,73 m, raggiungendo un livello a soli 7 cm al secondo livello di guardia, una crescita repentina che ha destato forte preoccupazione. Il livello infatti è salito progressivamente fino a 2,50, poi 2,73 m. Fortunatamente però poco dopo la tendenza si è invertita, la situazione è gradualmente rientrata nella normalità. A sostegno delle aziende, la Camera di Commercio di Firenze, tramite Promo Firenze, ha firmato un accordo con la Borsa Italiana e ABI della Toscana, primo caso del genere in Italia, per accompagnare le imprese verso la finanza alternativa con emissione di mini bond e basket bond. Ce ne parla il presidente di Camcom, Massimo Manetti.
Cerchiamo di dare, soprattutto in questo momento, come dicevamo prima, un nostro contributo alle imprese per cercare di guardare avanti in modo migliore. E oggigiorno il modo migliore è l'innovazione, per migliorarsi, sicuramente sistemi anche alternativi di credito. Quindi con questo accordo che abbiamo siglato Promo Firenze con la Borsa Merci e l'ABI, e la Borsa Italiana, scusi, l'ABI e l'ABI Toscana, è un accordo nel quale andiamo praticamente in sintesi a informare, a far capire alle nostre aziende quali possono essere i sistemi di finanza alternativa uscendo dal credito tradizionale. Quindi inizieranno con la Borsa Italiana e l'ABI un periodo di formazione del nostro personale di Promo Firenze, e entro l'estate aprirà uno sportello, un hub sia fisico che online, appunto per supportare le imprese, i professionisti e le banche interessate a approfondire questo tipo di finanza innovativa.
Uno sciopero di 2 ore per domani, giovedì 4 giugno, è stato annunciato in una nota dalla Fion CGL di Livorno, dalle RSU Pierburg. Primo turno e giornaliero sciopereranno dalle 10 alle 12 con presidio assemblea davanti allo stabilimento, mentre per i turni successivi le 2 ore di sciopero saranno a fine turno. Il presidio sarà un momento di unità e visibilità, dicono i sindacati. Vogliamo che la città, le istituzioni a tutti i livelli e l'opinione pubblica siano informate di quanto sta accadendo. Rain Metal non può agire nell'ombra, chiediamo con forza al governo di convocare urgentemente l'azienda al tavolo del ministero con un rappresentante dotato di reale mandato negoziale, bloccare qualsiasi iter di vendita senza preventiva discussione del tavolo istituzionale e garantire alle lavoratrici e ai lavoratori italiani le stesse tutele occupazionali previste in Germania. Impetus presenta a Firenze i risultati del progetto europeo sugli usi temporanei. Il 9 giugno al Fuligno di Firenze, l'evento finale è il progetto Interreg Europe, dedicato al riuso temporaneo degli spazi pubblici come leva di rigenerazione urbana, innovazione e sociale attivazione delle comunità locali. Al centro anche i casi di Livorno e Follonica, dove la regione toscana ha investito 1,5 milioni di euro per sperimentare nuovi modelli di welfare culturale. Sentiamo Simone Gheri, direttore ANCI Toscana.
È un progetto europeo in cui noi siamo capofila, che arriva alla fine, quindi le restituiremo i risultati. Sono state città europee come Lille, Varsavia, Riga, che hanno collaborato con noi. Diciamo che tutto è partito dalla manifattura tabacca e quindi da quell'uso temporaneo è stato fatto lì, però siamo anche allargati sia a vedere esperienze fatte in altre città e cercando di portare queste modalità anche in Toscana. L'obiettivo è quello di utilizzare spazi vuoti che non sono attualmente utilizzabili o spazi vuoti che verranno comunque trasformati, ma bisogna provare, testare quella che è la funzione che vorremmo dare a quello spazio una volta che è definito. Insomma, ci sono tanti usi che possono essere fatti per non lasciare spazi vuoti e per far riappropriare ai cittadini pezzi di città. Grazie al successo di Impetus, la Commissione Europea ci ha finanziato anche un progetto pilota, ovvero una continuazione, diciamo, del progetto, con il quale abbiamo fatto una mappatura dei progetti, delle idee progettuali, meglio, dei comuni, di tutti i comuni toscani sugli usi temporanei. È venuto fuori 80 progetti, sono stati presentati, ne abbiamo individuati 4 e che li accompagniamo, diciamo, per tutta la fase progettuale.
Seminari Idee è un festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori alla Nobile, promosso dalla Fondazione Cassa Risparmio di Prato, con il patrocinio e il contributo Regione Toscana in collaborazione con la Provincia di Prato. 3 giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo, grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo si ritroveranno a Prato per porsi domande, stimolare riflessione, offrire nuovi occhi per guardare il mondo che ci circonda. La seconda edizione di Seminari Idee si svolgerà a Prato dal 5 al 7 giugno. Diana Toccafondi è la presidente della Fondazione Cassa Risparmio Prato.
Questa seconda edizione vuole rappresentare proprio diciamo questo spirito di comunità e questo spirito anche di relazione su temi importanti. Quest'anno il tema scelto è quello del desiderio, un tema fondamentale, radicale per la vita, che verrà affrontato in 32 eventi, in 32 incontri con 35 relatori, tutti gratuiti e tutti a ingresso libero, e sarà e saranno ospitati, diciamo, in tutta la città, nei palazzi della città, dentro le strutture sia istituzionali che culturali, ed avranno, io credo, saranno un modo per incontrare veramente un tema fondamentale della nostra vita. Questo tipo di eventi vanno preparati con attenzione, sia nella scelta delle persone, gli ospiti che vengono, sia nella scelta naturalmente del tema. In questo caso, diciamo, il tema del desiderio è stato pensato, anche discusso tra gli organizzatori, e poi c'è stato, come dire, una serie di preparazione, una serie di eventi preparatori e anche un modo che sono stati anche un modo di coinvolgere le persone, la città, le istituzioni culturali, i giovani, in particolare i giovani di un altro progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che è Prato Comunità Educante, si sono mossi subito.
Dal 3 al 23 giugno invece gli spazi del Moratti Idea Park di Firenze ospiteranno Pensare e Comunicare, il segno toscano, la mostra dedicata alla straordinaria stagione della grafica toscana e al ruolo che il manifesto ha avuto nel raccontare i cambiamenti culturali, sociali e politici del paese, curata a partire da un'idea di Andrea Rauch, maestro e graphic designer recentemente scomparso. L'esposizione raccoglie una selezione di opere provenienti dal Magma, museo archivio della grafica e del manifesto di Civitanova Marche, un percorso che attraverso oltre 50 anni di comunicazione visiva pubblica, dai diritti civili alle campagne sociali, dalla partecipazione democratica alla cultura diffusa. L'esposizione è un omaggio alle figure di Andrea Rauch e di Roberto Nistri, storico editore di Controradio, appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva come forma di partecipazione e innovazione sociale. L'inaugurazione della mostra è questa sera alle 18. Sentiamo direttrice responsabile di Controradio, Sara Maggi.
Controradio il 31 di marzo ha compiuto i suoi primi 50 anni e tra le varie manifestazioni e eventi che abbiamo organizzato durante tutto l'anno per questa, io non la chiamerei ricorrenza, per questo nuovo inizio, chiamiamolo così, certo, ci teniamo molto a fare qualcosa che ricordasse specificatamente Roberto. il nostro presidente, il nostro editore storico. Roberto era un uomo dalle grandissime passioni, ovviamente la radio era la sua principale, però era anche un grande amante delle arti visive, era un sostenitore delle arti e amava proprio la grafica di un periodo particolare. Tra gli anni 70 e gli 80, quella grafica che nasceva dal basso, nasceva dai movimenti spontanei, culturali, sociali, politici, e allora abbiamo cominciato a lavorare su quest'idea. Abbiamo cominciato dall'Arci, con la quale spesso collaboriamo perché ci ricordavamo la ricchezza del suo patrimonio iconografico in manifesti per mettere insieme una mostra, e l'Arci ci ha fatto conoscere questa miniera di pietre preziose che è il Magma e il Museo della Grafica del Manifesto di Civitanova Marche. E lavorando con il suo direttore Enrico Lattanzi e con Rosy Kitt, essa artista che è la moglie di Roberto, abbiamo scoperto una grande perla. Siamo molto emozionati ovviamente per questa mostra. Alcune persone, non cito, molto vicine a Roberto Nistri ci hanno detto: questa mostra a Roberto sarebbe piaciuta tantissimo, l'avrebbe commosso, e quindi a maggior ragione l'emozione è molto forte.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo oggi poco parzialmente nuvoloso, con addensamenti nella prima parte del mattino nelle zone più interne associate a locali rovesci temporaleschi, moderata instabilità anche nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci nelle zone interne. Sereno poco nuvoloso in serata, i venti sono di libeccio moderati con rinforzi sulla costa settentrionale, e dal tardo pomeriggio rotazione ammaestrale. I mari mossi, localmente molto mossi in mattinata nei settori settentrionali, le temperature in lieve calo. E davvero tutto, grazie a Pierluigi per l'ottima regia. Dopo la sigla, il City Lights e poi Giovanni Gio Barbazzo con Stato Brado fino alle 16, poi arriva Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta, alle 18.45 invece la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.